benvenuti a questo podcast dal titolo Lamantino Brothers Life. Cosa trattano questi podcast, Marco?
Allora, benvenuti, questo è... io sono Marco della Lamantino Brothers. Chi ha introdotto è Umberto. Come avete indovinato, intuito dal nome Lamantino Brothers, noi siamo i Brothers. E questo podcast è un podcast almeno settimanale, ne uscirà uno a settimana, che parlerà della vita all'interno della Lamantino Brothers, di vari temi che trattiamo all'interno della Lamantino Brothers: lavoro, cultura, sport.
Lamantino Brothers Life è un po' il dietro le quinte della progettazione,
sì,
e della realizzazione dell'audiovisivo, inteso come noi lo intendiamo. Perché? Perché oggi la Lamantino Brothers è una struttura capace di produrre contenuti e di distribuirli. Ha creato app televisive, ha creato videoteche, è presente in Amazon Prime Video nel mondo e molto altro. Per descrivere e raccontare questo lo faremo in piccole pillole ogni settimana. Quanto dureranno queste pillole, Marco?
Dai 3 alle 4 ore, dipende. La mattina di solito noi le registriamo tra il lunedì e il mercoledì, quindi dipende se il fine settimana abbiamo fatto i bagordi. Comunque dalle 3 alle 4 ore continueremo a parlare ininterrottamente, come se non ci fosse un domani, per farvi sentire tutto quello che è successo la settimana prima o che è successo qualche giorno prima. Comunque tutto questo sono tutte cavolate, perché pensiamo riusciremo a far durare tutte le puntate con un massimo di 15 minuti, sigla inclusa.
Forse 30, dai.
No, 15. E dopo questo, dopo questi minuti, dico questa cosa qui. 15 minuti andranno benissimo.
Va bene.
Hanno applaudito, il pubblico ha applaudito, quindi...
Andiamo al podcast.
Andiamo al podcast. Allora, di cosa parliamo oggi? No, di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di editoria.
Di editoria, ok. Editoria cosa? Cartacea? Digitale? Alcuni editoria digitale dicono, ma che? Si mangia. Vabbè. Editoria di che cosa? Cosa editiamo?
Allora,
facciamo i montatori, dimmi. Facciamo. Editiamo.
Allora, l'editoria è un modello business. Non è un settore. Cioè spesso si pensa all'editore come l'editore di libri. Poi esiste l'editore di prodotti televisivi, esiste l'editore di quotidiani, esiste l'editore di cinema, l'editore musicale.
Scusami, io l'editore di cinema proprio non me ce lo vedo. Cioè, mentre tutti questi editori che tu hai detto di quotidiani, di libri, per me l'editore è un editore di libri, e di cinema non me lo vedo. Io vedo più il distributore che l'editore.
Il distributore esiste anche nel mondo dell'editoria di libri. Il distributore esiste anche nel mondo musicale. Esisteva nel mondo musicale. Oggi con le piattaforme digitali il distributore è la piattaforma digitale. Nel cinema ti faccio un esempio a te molto vicino. Immagina al mondo Marvel. Ok?
Ok, il mondo Marvel, sì.
Il mondo Marvel produce contenuti con un piano editoriale che lì entra come piano industriale di produzione di contenuti, ma la storia, le storie si intersecano in un modo molto matematico.
Sì.
Tot mesi, sì. Tot uscite, sì. Tot stagioni, tot evoluzione del personaggio,
sì.
La pinza.
C'è da dire che la Marvel con l'ultimo film che è uscito, o meglio con il penultimo film che è uscito, cioè Spider-Man Far From Home, un film di Spider-Man che è uscito, se non mi sbaglio, non mi ricordo se prima o dopo l'ultimo Avengers, ha finito la quarta fase, dove la prima fase era iniziata con un supereroe che è diventato, cioè meglio, mi correggo, il film era Iron Man e l'attore protagonista ha vissuto una nuova fase della sua vita, della sua carriera, visto che prima era, aveva preso brutte strade. Questo,
immagina che il mondo Marvel nasce dai fumetti, cioè nasce da un modello di business che è quello editoriale. L'altro colosso dell'entertainment cinematografico, perché non è audiovisivo, è intrattenimento, che nasce dal mondo editoriale, è Walt Disney,
cioè la Marvel.
oggi sì,
ok.
E chi ha inventato il merchandising? Sono proprio loro.
No.
Perché? Chi ha inventato il merchandising?
Il merchandising, chi è diventato famoso e ultra ricco, il merchandising l'ha inventato zio George. Quindi
racconta chi è zio George per tutti gli altri.
Zio George era un nostro zio acquisito che è stato diseredato dopo che ha venduto la George Lucas Art Industrial Light and Magic a Disney, e dopo che ha creato Star Wars episodio 1, 2, 3.
Ok, secondo te il pupazzo,
quale?
Ce ne sono... legato a un audiovisivo, quando è stato prodotto? Prima o dopo del 78?
Ma penso prima, penso okay. prima. Però chi l'ha usato e chi l'ha saputo sfruttare al massimo è stato George Lucas, non sono stati gli altri. George Lucas, tu sai benissimo che ha iniziato come indipendente. Lui non voleva stare alla mercé delle grandi major, e lo è diventato col secondo film. E con piccole escamotage è riuscito a fare prevendite negli anni 80 di merchandising.
Sì.
Ok.
Allora, diciamo che in quel momento il mercato cinematografico e dell'intrattenimento andava in una direzione. La direzione era quella della pop art, del beat, della musica elettronica, c'era proprio l'esplosione di quel mondo. In quegli anni nasceva Apple, e George Lucas,
no aspetta, sì, in quegli anni nasceva Apple, sì, col suo primo computer, il Macintosh,
sì, e in quegli anni lui va contro tendenza, perché si fa un film di fantascienza, ma invece di utilizzare la musica elettronica inventa un nuovo modo di sonorizzare e inventa anche un modo per fare cinema. Dopo il primo film non ne dirige altri, ma li produce solo.
Vero, sì. Il primo film, il primo Star Wars, lo ha diretto lui, creato, diretto, montato, girato, fatto tutto lui. Il secondo non l'ha girato lui, l'ha prodotto. E anche il terzo non l'ha girato lui, l'ha prodotto. Poi ha iniziato, dopo un po' di anni, quasi 30 anni, ha deciso di finire la saga con Star Wars episodio 1, 2, 3, che per tutti sono non sono mai nati, comunque non sono mai stati andati al cinema, prodotti e visti.
Bene, allora diciamo che ha creato un nuovo modo di fare cinema.
Sì.
E... però torniamo all'argomento base, sì. L'editoria. Mm. E ti dicevo, il merchandising l'ha creato Walt Disney perché i centri, i centri di intrattenimento, cioè i parco giochi a tema, li ha inventati lui e il, i pupazzetti. I peluche, certo è che non l'esperienza, cioè vendersi la promessa di fare un oggetto di merchandising, quello l'ho fatto George Lucas con il successo che...
cioè lui non si è venduto la promessa, lui ha venduto le scatole vuote dei giocattoli. Cioè, non ha venduto la promessa, lui ha venduto una scatola vuota con un giocattolo. Un bambino di 10 anni, 12, 13 anni gli ha venduto per Natale gli ha venduto un giocattolo, una scatola di giocattolo vuota con dentro un bigliettino con il suo codice seriale e ha detto: a maggio te lo consegno.
Questo perché se allora la richiesta,
capito? E... non è che, cioè, zio George, capito,
ha fatto questa, cioè questo, ma diciamo una cosa, che è un prodotto, allora, perché all'inizio del podcast dicevamo che l'editore non è un modello, è un modello di business. Non un'attività. Perché io produco un bene immateriale e lo porto a reddito come se fosse un brevetto.
Sì.
E la differenza importante è questa, perché quell'investimento in ricerca, sviluppo e produzione mi porterà delle rendite finanziarie nel tempo,
fino a 25 anni, giusto?
Fino a 30.
Fino a 30 anni.
Fino a 30. Perché poi
il brevetto 10.
No, ma c'è un'altra questione. Ma ad esempio l'editoria musicale è 90 anni. Allora, diciamo che i piani di rientro, sì, è molto strano perché un film in 90 giorni deve rientrare l'investimento fatto, sì. Cioè l'uscita in sala, poi tutto il resto è a cascata e praticamente quasi automatico al risultato fatto dal cinema.
Ed è un per di più.
Allora,
che poi dipende, cioè dipende come lo leggi, perché in alcuni film è un per di più, in alcuni film è un per di più.
Sì, teniamo conto una cosa, che poi questo è vero, ma anche no. Cioè, cosa significa? Significa che Febbre da cavallo, che è un film cult italiano, al cinema e ha fatto pochissimo, è stato acquistato in un bundle, cioè 100 film a stucco.
Ok, sì, è a cartone. Cioè, e... tipo adesso c'è la moda di storage wars, cioè che la gente compra i garage o le valigie dell'aeroporto perse e dentro ci può trovare un tesoro. Lui ci ha trovato Febbre da cavallo, cioè.
Sì, che era un film di Steno, cioè non era un filmetto, cioè un film che sulla carta doveva fatturare tantissimo il cinema. Ma non è stato così. Però chi lo ha distribuito in televisione? Forse perché era appassionato di cavalli, di scommesse di cavalli.
Forse.
No, ti posso dire fuori dai denti che lui era appassionato.
Ok.
In Monte Giorgio, l'ippodromo, lo conosceva molto molto bene. E lo ha tenuto fino a quando ha chiuso l'azienda e ahimè è morto. Cioè, i suoi diritti li ha ceduti un anno prima, ma i compensi avrebbero maturato l'anno successivo. E lui, i compensi sono arrivati anche dopo la sua morte.
Capito.
E è stata la grande vittoria di questo distributore.
Chi era?
Giuseppe Valeri.
Che tu conosci, mitico Giuseppe.
Giuseppe. Diciamo che adesso abbiamo...
Cioè, in poche parole, ha comprato un film cascettato, in poche parole.
Ha comprato un film, poi lo ha venduto per i 40 anni successivi.
Ok. Andiamo avanti, dicevamo?
Dicevamo, abbiamo spiegato il modello editoriale che sta nel cinema, nella televisione, nel giornalismo, nella parte editoriale dei libri, nella discografia, nella televisione. E al prossimo podcast.
Ok, non so quanto siamo arrivati, ma dovremmo aver superato i 15 minuti, 15:50. 15:50.
Io ho detto che era meglio 20. Tu hai detto,
No. Abbiamo finito a 15:50. È perfetto, ci meritiamo un applauso. Va bene, e al prossimo.
Al prossimo podcast, dove li sentono? Li sentiranno sul sito lamattinobrothers.it e su tutte le piattaforme dove andremo a pubblicare. Ma comunque, www.lamattinobrothers.it e poi andate su tutte le piattaforme.
Ok, basta cercare Lamantino Brothers Life. Ciao, alla prossima. Da Marco e da
Umberto.
Ciao.